Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche e cari amici che mi ascoltate, vi saluto. Siamo giunti alla 33esima puntata. Le rane di Aristofane, parte seconda. Il tema centrale di questa seconda parte della commedia scritta da Aristofane nel 405 a.C. è l'agone, il confronto poetico fra Eschilo ed Euripide, entrambi deceduti. Il primo a Gela nel 455, il secondo una cinquantina di anni dopo, nel 406, a Pella, in Macedonia. Entrambi i tragediografi si trovano nel regno dell'Ade, dove, a giudicarli, alla presenza di Plutone e di Proserpina, è sceso lo stesso dio Dioniso, protettore dell'arte drammatica, per riportare alla vita il migliore dei due. La solenne gara poetica è annunciata da un servo, servo della corte dell'Ade, che si imbatte in Xantia, servo di Dioniso. Fra i due servi si intreccia un dialogo lieve e spassoso che vale la pena di riportare. Pensare che non ti ha neanche picchiato quando ti hanno scoperto che ti spacciavi per il padrone.
Oh, sarebbe stato peggio per lui.
Il tuo è stato proprio il comportamento di uno schiavo, come piace a me.
Cioè?
Per esempio, vado in estasi se posso maledire il padrone di nascosto.
O mormorare andandosene dopo averle prese.
Anche questo mi piace.
E intrallazzare?
Ah, non ti so dire quanto mi piace.
E stare ad origliare quello che dicono i padroni?
Ne vado pazzo.
E andarlo a spifferare in giro?
Ah, è uno sballo.
Per Dio, dammi la mano e abbracciamoci. Ma in nome di Zeus, protettore di noi pendagli da forca, che cos'è tutto questo casino là dentro? Senti che urla, che insulti.
Ah, Eschilo ed Euripide.
Ah,
affari grossi. Tra i morti è scoppiata la guerra civile.
E perché?
Ah, qui c'è una legge che per ognuna delle arti belle il maggiore esperto viene mantenuto nel Pritaneo e ha un seggio vicino a Plutone.
Capisco.
Finché però non arriva un altro più bravo, allora deve cedergli il posto.
Ma cos'è dunque che ha turbato Eschilo?
Ah, il trono della tragedia ce l'aveva lui, essendo il più bravo.
Perché adesso chi ce l'ha?
Euripide. Appena arrivato, ha dato spettacolo ai ladri, truffatori, borseggiatori, parricidi, di cui nell'Ade ce n'è in grande abbondanza. E quelli, entusiasmati dalla sua dialettica, dai suoi giochini e giri di parole, gli hanno dato la palma del migliore. Così si è montato la testa e ha preteso il trono di Eschilo lui.
E non l'hanno lapidato?
Ma tutt'altro! Il popolo ha reclamato un giudizio su chi fosse il più bravo.
Il popolo dei furfanti, vuoi dire?
Ah, le grida salivano al cielo!
Ed Eschilo non aveva i propri sostenitori?
Ma le persone per bene sono poche qui come là.
E Plutone che cosa vuol fare?
Ha indetto una gara e un giudizio per valutare la loro arte.
E come mai non ha preteso al trono anche Sofocle?
Ma che? Quando è arrivato è andato subito ad abbracciare e baciare Eschilo, rinunciando a ogni pretesa. Adesso vuol fare come Clidemide, restare di riserva. Se vincerà Eschilo, resta al suo posto. Diversamente, combatterà contro Euripide.
Allora si farà la gara.
A prestissimo e succederà di tutto. Peseranno sulla bilancia la poesia.
Pesare la tragedia.
Porteranno squadre, regoli, stampi.
Per costruire?
Cunei, compassi. Euripide minaccia di mettere alla prova la tragedia verso per verso.
Immagino che Eschilo non l'abbia presa tanto bene.
Oh, gettava occhiate taurine e testa bassa.
E chi farà da giudice?
E qui, vedi, stava il difficile. Tutti e due trovavano che gli esperti scarseggiano. Eschilo non andava d'accordo con gli ateniesi.
Già, diceva che tra loro c'erano troppi ladri.
E per il resto erano incapaci di giudicare la poesia. Finalmente si sono affidati al tuo padrone, che è un vero esperto. Ma entriamo, perché quando il padrone ha da fare, il servo passa un guaio.
A questo punto entrano in scena i protagonisti dell'agone, Eschilo ed Euripide, accompagnati da Dioniso in persona. Prende per primo la parola il loquace Euripide per lanciare contro l'anziano antagonista una serie di capi d'accusa. Intemperanza nel linguaggio, mancanza di comunicativa, alterigia, inaccessibilità. Eschilo, che inizialmente se n'è stato silenzioso in disparte, di fronte a queste provocazioni va subito in escandescenze. Si avventa contro Euripide chiamandolo figlio di un'erbivendola, raccoglitore di chiacchiere, fabbricatore di accatoni, rattoppatore di stracci, colui che introduce sulla scena amori empi. Eschilo strepita come un tizzone acceso, tanto che per riportarlo alla calma ci vuole l'intervento di Dioniso in persona.
Niente collera, Eschilo, per favore. Non sta bene che i poeti litighino come lavandaie.
Dei due, quello che appare più accondiscendente, più ragionevole, meglio inserito nella realtà del momento, è senza dubbio Euripide.
Io non mi tiro indietro.
Se vuole, sono pronto a mordere e a farmi mordere sul dialogo, sui canti, sul nervo della tragedia.
Eschilo, invece, continua a contorcersi e a graffiare l'avversario.
Avrei preferito non combattere qui, perché la battaglia non è ad armi pari. Infatti, la mia poesia non è morta con me, mentre la sua sì. E ce l'ha qui a disposizione.
Dopo questo esordio, Dioniso ordina che venga dato inizio alla cerimonia del giuramento. Si fa portare dell'incenso e del fuoco e ordina al coro di intonare un canto in onore delle muse. Poi si rivolge ai due contendenti e li invita a formulare una preghiera agli dèi. Mentre Eschilo, rispettoso della tradizione, si raccomanda alla dea Demetra, Euripide, rifiutando ogni legame con la vecchia religione, prega gli dèi privati. Quelli di nuovo conio, come del resto abbiamo visto fare Socrate nelle nuvole, se ricordate. Cioè divinità come etere, vortice della lingua, intelletto, eccetera. Interviene il coro. Da voi sapienti desideriamo ascoltare discorsi intonati. Avanti, all'attacco. A nessuno dei due manca l'audacia. Tutt'altro che immobili sono le menti. E dunque c'è da aspettarsi che l'uno dica qualcosa di urbano e raffinato e l'altro, svelendo le parole con tutte le radici, disperda ampie volute diversi e invita i due illustri contendenti a dire cose fini, nobili, elevate e a rifuggire le volgarità. Ha così inizio l'agone fra i due massimi poeti tragici. L'assenza di Sofocle, la cui arte rimane comunque intesa al sommo grado, è motivata dal fatto che le sue tragedie non hanno un carattere politico. La sua presenza, pertanto, sarebbe poco funzionale in un dibattito sul destino della polis agonizzante. La prima accusa che Euripide muove a Eschilo è quella di aver ingannato gli spettatori. In che modo? Piazzando sulla scena personaggi velati e muti e facendo parlare in loro vece il coro. Così facendo, egli obbligava il pubblico a rimanere inchiodato al proprio posto, in attesa che qualcuno dei personaggi pronunciasse almeno una parola. E così per tutta la prima parte del dramma. Li faceva parlare appena nella seconda parte, mettendo in loro in bocca una dozzina di paroloni altisonanti, pomposi, pesanti, sperticati e incomprensibili. E questo era tutto. Lui, invece, Euripide, ha il merito di aver alleggerito il linguaggio, di averlo fatto dimagrire, di aver fatto parlare dall'inizio alla fine, davvero democratico, tutti i personaggi, uomini, donne, padroni, servi. Inoltre, ha il merito di aver portato in scena cose comuni, quotidiane, situazioni attinte dalla realtà di tutti i giorni. Il coro si rivolge a Eschilo e lo invita a contrattaccare, ma con calma, senza dare in escandescenze. Evidentemente, il sommo poeta tragico era noto per la sua collera facile. Eschilo replica, rivolgendo a Euripide semplicemente una domanda. Perché ammiriamo un poeta? Euripide, sicuro di sé, prontamente risponde. Ma per la sua capacità di rendere migliori i cittadini, cioè per l'influenza positiva che i poeti con i loro versi esercitano sulla vita sociale e politica della comunità civile. Giusto! Replica Eschilo, increspando le labbra in un sorriso malizioso. Allora tu, Euripide, non hai fatto questo, ma al contrario, di uomini onesti e nobili, hai fatto dei furfanti, dei cialtroni, dei disertori, dei villani. Era infatti diventato un luogo comune attribuire ad Euripide la corruzione dei costumi di Atene. Nel confronto poetico, Eschilo ed Euripide sono in antitesi, non solo per le differenze stilistiche, ma soprattutto per la diversità di valori che informano i contenuti delle loro tragedie. Viene in mente a questo punto il contrasto fra il discorso giusto e il discorso ingiusto che abbiamo visto nelle nuvole. La prima delle commedie di Aristofane che vi ho presentato. Al primo, cioè al discorso giusto, corrisponderebbe il modello tradizionale di virtù guerriera cantato da Eschilo. Al secondo, invece, cioè al discorso ingiusto, la capacità di manipolare la parola per conseguire il successo o la sicurezza personale, che invece proprio è la prerogativa di Euripide. Eschilo passa all'autodifesa e mette in luce i propri meriti. Anzitutto, assistendo ai suoi drammi pieni di Ares, di spirito guerriero, ogni singolo spettatore veniva pervaso dalla voglia di andare a combattere. In particolare, assistendo ai suoi persiani, gli ateniesi concepivano nel proprio animo il desiderio di vincere sempre e in ogni luogo i propri nemici. Sono queste le cose che i migliori poeti devono insegnare, prosegue Eschilo. Orfeo insegnò i misteri e ammonì a non macchiarsi di assassinio. Museo insegnò i vaticini e i rimedi per le malattie. Esiodo i lavori della terra, l'aratura, le stagioni del raccolto. E il divino Omero? Da cosa ebbe onore e gloria se non dall'aver insegnato cose utili, i modi di armarsi e di schierarsi e le virtù militari? Infine conclude la propria autodifesa facendo notare all'interlocutore che nessuno può dire che egli, Eschilo, abbia mai rappresentato una donna in atteggiamenti amorosi, né tantomeno impantanata in amori illeciti. E allude ai personaggi femminili di Euripide come Fedra, Pasife, Stenebea. Perché, sentenzia, il poeta deve nascondere il male, non rappresentarlo. A questo punto a Euripide resta ben poco da replicare. L'agone continua e i due contendenti vengono invitati a misurarsi dapprima sui prologhi, poi sulla poesia lirica, cioè sui cori, sulle monodie dei singoli personaggi, sui canti alternati fra coro e solisti. Il confronto è duro. Euripide provoca, Eschilo controbatte. Infine si passa alla bilancia, che secondo Eschilo è l'unico modo per misurare il valore della poesia. L'ultimo giudizio lo darà il peso delle parole. La gara scivola nel ridicolo. Pesare la poesia come fosse formaggio, ma si sa, siamo in una commedia. Viene portata solennemente una bilancia e alla presenza di Plutone e di Proserpina, ognuno dei due poeti deve recitare a turno un proprio verso, di cui Dioniso misura immediatamente il peso. Tuttavia, anche se il piatto della bilancia si abbassa ogni volta a favore di Eschilo, Dioniso rimane indeciso e non vuole pronunciarsi. Mi sono cari entrambi e io non riesco a scegliere. Non voglio inimicarmi né l'uno né l'altro. L'uno mi sembra sapiente, sì, ma l'altro, cioè Euripide, mi dà piacere. Su insistenze di Plutone, Dioniso finalmente trova una via d'uscita. Statemi dunque a sentire. Io sono sceso qua giù a cercare un poeta. Per farne che, direte voi? Ma perché la nostra città possa salvarsi e mantenere il suo teatro. Chi di voi saprà dare alla città il consiglio migliore, io me lo porterò via con me. Nonostante Dioniso per tutta la durata dell'agone abbia mostrato simpatie per Euripide, alla fine sceglie Eschilo, che ha saputo scegliere e scogitare il consiglio migliore. E quale? Bisogna fare come se la nostra terra appartenesse al nemico e la sua a noi. Bisogna saper vedere che le navi sono le vere risorse e che le cosiddette risorse si risolvono in perdita. Il che è come dire, solo in una situazione di crisi gli animi dei cittadini si caricano di quell'energia
che è capace di assicurare la vittoria finale. La commedia si conclude con un banchetto. Escono di scena tutti meno il coro, che così sentenzia: «Beato l'uomo, si può ben dirlo, che ha un intelletto consumato. Costui che ha dato prova di sapienza ritorna alla sua casa per il bene dei concittadini, dei parenti e degli amici. E tutto grazie alla sua intelligenza. Quanto è bello non rimanere a chiacchierare con Socrate in dispregio della musica e dell'arte tragica. Solo un pazzo può perdere il suo tempo tra sciocchezze e discorsi saccenti». Cioè, è pazzo chi alla vita politica e alla partecipazione attiva alle vicende della polis preferisce i discorsi sottili dei sofisti. E qui bisogna intendere appunto Socrate e i suoi discepoli. Ricordiamoci che per Dioniso, che è poi come dire per Aristofane, la salvezza politica e l'attività teatrale sono strettamente collegate tra loro. In questa puntata, come in quella precedente, ci si è serviti della traduzione dal greco di Guido Paduano e delle note al testo di Alessandro Grilli. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do l'appuntamento per la prossima settimana.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.